Uno, quindi, dei modi principali che viene utilizzato per vedere che cosa effettivamente succede nei fenomeni linguistici è quello di prendere dei campioni di testo di linguaggio effettivamente utilizzato e vedere come, che cosa succede al suo interno. Uno dei principali strumenti di misurazione consiste in una cosa molto semplice in realtà, che è vedere quanto frequentemente occorrono le parole all'interno dei corpi di testo, e già questo è molto informativo rispetto all'uso del linguaggio, perché ci permette di osservare che ci sono alcune regolarità e alcuni pattern che si verificano praticamente sempre, ogni volta che abbiamo un corpus di linguaggio sufficientemente grande. Quindi ci sono dei fenomeni linguistici che non sono fenomeni grammaticali, ma sono osservabili quantitativamente, che presentano una regolarità e danno conto di alcuni fenomeni strutturali che osserviamo un grandissimo numero di volte, cioè ogni volta che c'è effettivamente un corpus di linguaggio sufficientemente ampio. Quindi uno di questi fenomeni riguarda la frequenza con cui le parole occorrono, e dal nome della persona che ha per prima osservato questa regolarità prende il nome di legge di Zipf, e la distribuzione delle parole che ha questo tipo di struttura viene chiamata distribuzione zipfiana. Ripetiamo un attimo come vengono contate le parole all'interno dei testi, perché è importante. Un conteggio che si può fare è contare le parole in maniera assoluta, cioè in un testo quante sono le parole che occorrono. Quindi in un testo scritto consideriamo una parola tutto quello che è diviso tra due spazi. Intuitivamente vedevamo ieri questo testo ha 47 parole, quindi la frequenza token, detta così, la frequenza di quanti elementi ci sono è 47. C'è un altro tipo di conteggio che si può fare, che è il numero di parole, nel senso di tipi di parole, perché noi vediamo che alcune di queste parole si ripetono più di una volta. Quindi per esempio ho il che si ripete 3 volte, che si ripete 2 volte. In questo senso il è un tipo solo, quindi questa è la frequenza di tipo type. Abbiamo questi due tipi di misure nella linguistica di Corbon, insomma, in quello che si occupa della definizione di quant'è una frequenza. E vediamo che appunto nella distribuzione delle parole dei testi i tipi hanno delle frequenze che occorrono diversamente e che occorrono con una struttura. Cioè se noi assegniamo un rango alle parole rispettivamente a quanto sono frequenti nel testo, tipo 1 alla parola che occorre più spesso, 2 alla parola che occorre alla seconda parola più frequente, 3 alla terza parola più frequente, vediamo che emerge una relazione tra il rango delle parole e la loro frequenza assoluta. Quindi la parola più frequente ha un tipo di frequenza, la seconda parola più frequente ne ha un altro, la terza ne ha un altro ancora. E questo tipo di frequenza, diciamo, è in proporzionalità inversa, ovvero diciamo che moltiplicando il rango per la frequenza il risultato approssimativamente è costante. Quello che vediamo nella distribuzione, e si vede meglio qui, è che alcune parole poco frequenti, le parole poco frequenti sono tantissime e le parole molto frequenti invece sono molto poche. E queste parole, insomma, adesso vediamo meglio, sono tutte hanno alcune caratteristiche in comune. Questo tipo di distribuzione la osserviamo praticamente in corpora di tutte le lingue naturali, quindi se noi prendiamo un corpus di francese, di inglese, ma anche di hindi, giapponese, lingue che non hanno niente a che vedere che fare come parentela con le nostre lingue, osserviamo più o meno la stessa distribuzione delle parole. Quindi abbiamo pochi eventi molto frequenti e invece un grande numero di parole che hanno un'occorrenza bassa, tipo ho 2-3 parole, mettiamo di avere un corpus di 100.000 token, avrò 2-3 parole che hanno una frequenza di 20.000 e magari 3-4.000 parole che avranno una frequenza di 1, 2, 3, 5, quindi la distribuzione è più o meno di questo tipo, poche parole molto frequenti e invece un larghissimo numero di eventi rari. Per esempio, sì.
Avviene anche nel creolo esperanto.
Allora, in esperanto sì. Probabilmente
non è una lingua.
Il linguaggio dei segni è una lingua. Sì, è una lingua. Adesso non ho dati rispetto a questo, ma penso che sia abbastanza cioè, probabile pensare di sì. Nelle lingue creole non lo so, perché non saprei se ci sono dei corpora di questo tipo, e sono lingue che comunque si evolvono costantemente, quindi è anche difficile fare questo tipo di misurazioni, però sì, è abbastanza probabile che quello che succede in tutte le altre lingue succeda anche in quel tipo di linguaggi lì. Dicevamo che pochi eventi molto frequenti danno conto della gran parte delle occorrenze totali, quindi se adesso vediamo questi corpora che vi presento un attimo, c'è un corpus di spagnolo, uno di tedesco e uno di francese, che sono fatti principalmente di occorrenze di, che sono presi principalmente da giornali, e vediamo che le prime 12 parole, quindi i primi 12 ranghi, danno il conto del 30% delle parole che occorrono totalmente nel corpus in spagnolo, le prime 16 parole del 20% in francese, in tedesco, e le prime 16 parole del 30% in francese. Quindi vedete che poche parole, pochi tipi di parole riescono a coprire quasi una grandissima maggioranza delle parole che effettivamente diciamo. Che vuol dire che anche noi, mentre stiamo parlando di parole, in realtà come tipo ne stiamo dicendo poche, anche se come quantità magari ne diciamo tante. La distribuzione di questo tipo però non è solo limitata alle parole di una lingua, ma diciamo coinvolge anche altri strati, altri livelli, insomma altri elementi, ed è quello che succede per esempio a livello fonologico. Vediamo che pochi foni, pochi fonemi sono molto frequenti all'interno di un'enunciazione, insomma, di stringhe linguistiche, e costituiscono gran parte dei suoni che emettiamo. Questo è abbastanza intuitivo in un certo senso, perché ancora una volta la fonologia si lega a dei processi che sono dovuti all'acustica e all'articolazione. Quindi abbiamo pochi suoni molto frequenti, e questi sono generalmente le vocali. Perché? Perché la vocale deve in un certo senso sostenere acusticamente quello che è il suono, e quindi è anche articolatoriamente la fuoriuscita dell'aria, così che il suono venga supportato principalmente dalle vocali. Mentre le consonanti, che sono di più, sono distribuite come eventi più rari. Naturalmente l'insieme dei fonemi, come dicevamo già le altre volte, è un insieme molto contenuto in una lingua, ce ne saranno al massimo una quarantina, quindi vedere una distribuzione zipfiana in maniera evidente non è facile, come invece si osserva nei corpora di parole, in cui si vede molto bene la coda del numero di eventi che occorrono una o poche volte. È infatti nella distribuzione di parole nei corpora che si vede molto bene questo fenomeno linguistico. Quindi diciamo che sì, il livello della morfologia, comunque il livello del lessico, è quello in cui questa distribuzione è più evidente. E non è un fenomeno che occorre isolatamente, perché possiamo vedere che ci sono delle concorrenze di altre proprietà delle parole, come già accennavamo ieri, ovvero ha una maggiore frequenza di occorrenza, quindi parole che occorrono molto spesso, correla inversamente la lunghezza. Quindi le parole che occorrono molto spesso sono più corte di quelle che invece occorrono raramente. E ieri noi ci siamo lasciati con questa domanda, perché che cosa ci dicono questi fenomeni sull'informatività degli elementi che formano il linguaggio, e potremmo provare a rispondere in un certo senso anche a livello di codice, prendendo qui una categoria della linguistica descrittiva che può osservare delle regolarità nelle parole che osserviamo più frequentemente. Come lo facciamo? Vediamo quali sono all'interno di una lingua, e vediamo anche se questa se gli elementi che riscontriamo e che osserviamo sono verificati anche in altre lingue. Quindi prendiamo per esempio dei corpora di varie lingue e osserviamo quali sono per esempio le prime parole per rango, quindi le parole frequentemente di tutti. Vediamo che questo corpus di francese raccolto su quotidiani ci dà questi risultati come le prime 10 parole. Vedete, de, la, le, a, che sono tutte parole, intanto che sono parole molto brevi, e quindi in questo senso la regolarità proposta da Zipf sembra verificarsi, no? Il francese è una lingua che ha una lunghezza media delle parole che non è di 2-3 lettere, ha una lunghezza che è chiaramente superiore a 5-6 lettere almeno, e vedete che queste però sono parole che sono chiaramente più brevi della media. Vediamo poi che cosa succede nel tedesco. Similmente, il tedesco avendo una grande capacità composizionale ha una lunghezza media delle parole decisamente superiore a quella del francese, anche qui vedete che le parole sono molto brevi e sono che le parole frequenti insomma sono abbastanza brevi. E infine vedete che nello spagnolo si verifica lo stesso fenomeno. Questi corpora sono tutti corpora tratti da giornali e hanno più o meno sulle 70-80 mila occorrenze. Infine proviamo a confrontarli anche con le parole che abbiamo visto ieri come le più frequenti dell'italiano, che così insomma è più chiaro anche chi non dovesse sapere delle altre lingue, e vediamo che oltre a verificarsi anche in questo caso quel fenomeno per cui le parole più frequenti sono anche brevi, possiamo cominciare a osservare, adesso conoscendo questa lingua, il fatto che queste parole hanno anche delle caratteristiche a livello descrittivo, no? A livello di quello che abbiamo visto ieri, come parti del discorso e come diciamo elementi di un certo tipo. Che cosa hanno in comune tutte queste parole? Sì, sono articoli preposizioni, quindi sono parole di
struttura all'arco.
Esatto, di classe chiusa, che danno la struttura alla frase e che permettono di appunto legare vari elementi della frase. Quindi sono parole che hanno un significato funzionale e non hanno contenuto referenziale, non hanno un contenuto lessicale, e quindi non sono parole che si occupano di designare un oggetto, un'entità, un processo. Sono parole che hanno principalmente la funzione di fungere, la funzione insomma sì, di connettere varie parole per formare delle stringhe di frase. E vedete che appunto questa struttura è presente anche nelle altre lingue, perché magari non sono esattamente distribuite nella stessa maniera, ma vedete che più o meno quello che si verifica è la stessa cosa, la presenza di parole funzionali come le più usate di una lingua. Quindi in un certo senso abbiamo una predizione della linguistica teorica che si verifica nel conteggio delle parole. Quindi ci sono, vediamo, delle categorie che hanno appunto uno status particolare nella lingua, anche secondo quello osservato dalla morfologia. Un'altra domanda che consegue a questo però è: vediamo che le parole di un certo tipo sono più rappresentate a livello di frequenza e quindi e hanno anche alcune caratteristiche strutturali, cioè sono brevi. E questa, diciamo, questa caratteristica rispetto alle proprietà del segno sembra in un certo senso un punto di contraddizione con un principio che abbiamo visto, che è principalmente il principio di arbitrarietà. Noi abbiamo visto che generalmente il segno linguistico è arbitrariamente collegato al suo significato, cioè il significante e il significato sono collegati in maniera arbitraria, perché questo si chiama registratore, ma si potrebbe chiamare anche Gigi e sarebbe la stessa cosa. Però questa parola, questa relazione è verificata nelle parole lessicali, diciamo, al 100%, sì, con qualche eccezione. Ma nelle parole funzionali invece sembra esserci una specie di strappo nel principio di arbitrarietà, perché le parole funzionali sono principalmente brevi. Quindi, in un certo senso, sembra che questa proprietà intrinseca del segno linguistico, che è anche fondante del sistema di segni, qui venga meno. E perché l'arbitrarietà è importante? Perché ci permette di collegare arbitrariamente qualsiasi suono, qualsiasi significato, e quindi ci permette di etichettare qualsiasi cosa con una stringa senza che questa debba essere motivata. Qui però vediamo appunto che c'è un qualche tipo di strappo. Allora, è una domanda, effettivamente è una domanda di ricerca: come mai questo avviene? Le prime risposte che vengono date proprio da Zipf, che formula una specie di principio del minimo sforzo, per cui queste parole sono più brevi perché, dovendole usare molto, tendiamo a voler fare meno fatica. Naturalmente questo resta ancora da dimostrare, perché non è detto che sia esattamente questo il motivo. Cioè, non è facile risalire a una relazione di causalità tra il fatto che siano brevi e il fatto che facciamo meno fatica a dirle. Quindi restano queste domande, insomma, di ricerca aperte in un certo senso. Quello che osserviamo però è già di per sé interessante, perché, diciamo, ci dà un elemento in più rispetto alle descrizioni linguistiche teoriche, rispetto a quello che succede effettivamente nel linguaggio. Quindi noi, se ci fossimo fermati solo ai dati della competenza o giudizio di grammaticalità, probabilmente queste regolarità non avremmo potuto osservarle e non avremmo potuto porci quindi ancora delle domande in più sul rapporto tra codice e segnale. Questo metodo, insomma, di prendere delle misurazioni non riguarda solo le frequenze assolute, ma riguarda anche altre proprietà delle parole, e soprattutto riguarda il fatto che le parole possano concorrere insieme, e alcune più di altre, insomma. Quindi sulla base delle concorrenze di parole si possono prendere altre misurazioni di altro tipo, per esempio sui contesti sintattici. In questo senso i dati quantitativi che noi prendiamo dai corpora possono essere confrontati di per sé con predizioni e giudizi di grammaticalità che vengono invece dalla linguistica descrittiva. Facciamo un esempio in questo senso, che è la contabilità dei nomi. Questi dati che vi presenterò riguardano uno studio che ho fatto con Giorgio Arcara, che conoscerete la prossima settimana, e che è uno studio principalmente quantitativo sulla distribuzione dei nomi nei corpora. Quindi è uno studio in cui noi abbiamo preso delle misure rispetto a un particolare fenomeno, che è quello che riguarda la contabilità dei nomi. È un fenomeno che tocca la morfologia nominale e la sua combinazione con dei tratti che potrebbero essere lessicali. Abbiamo visto ieri che la possibilità di combinarsi di alcuni morfemi ha, come dire, delle restrizioni soggette a tratti lessicali. Cioè, vedevamo ieri che è possibile dire cavigliera, ma per esempio non è possibile dire gianniera, perché iera è un morfema che si combina solo con nomi comuni. E abbiamo visto anche un'altra di queste restrizioni, che però sembra essere un pochino meno verificata, che è la possibilità per alcuni nomi di non prendere il plurale. Diciamo, ieri due sedie è perfettamente normale, mentre due burri è strano. Allora, rispetto a questo ci sono delle teorie che ci dicono che il lessico dei nomi concreti, soprattutto, ma anche di nomi astratti, però adesso vediamo principalmente nomi concreti, è suddiviso sostanzialmente in due parti: nomi che indicano a livello semantico oggetti, e nomi che invece indicano a livello semantico delle sostanze. Ecco, allora, a partire da questa divisione di quello che indicano a livello referenziale delle teorie linguistiche, hanno dedotto che a partire da un tratto lessicale ci siano delle possibilità di emergere o meno in diversi contesti sintattici. Infatti, se noi prendiamo un nome tipo sedia, che indica appunto un oggetto contabile, vediamo che può apparire sia al singolare che al plurale, che può apparire con l'articolo indeterminativo, con quantificatori, al plurale, che può apparire con i numerali, tre sedie, una sedia, ok, tutto, insomma, può emergere in diversi contesti sintattici. Mentre se noi prendiamo un nome che indica una sostanza, tipo latte, vediamo che questa parola non ha le stesse possibilità di occorrere negli stessi contesti che ha sedia, perché se io dico un latte mi suona un po' più strano. E al plurale questo nome tende a non apparire, quindi due latti è altresì strano, insomma, per il parlante nativo. A voi suona decentemente un latte? No, sì. A meno che appunto non intendiamo una porzione di latte, però questo sembra tipo vado al bar e ordino un latte, questa cosa insomma sembra abbastanza possibile, e poi vediamo anche perché. Quindi questa parola, diciamo, questi due tipi di parole, secondo delle descrizioni grammaticali appunto basate sull'intuizione del parlante, ci dicono, ok, una divisione semantica, quindi un tratto lessicale, un tratto presente intrinsecamente nella parola, ci dà le possibilità delle parole, per le parole di essere distribuite in alcuni contesti e in alcuni no. Quindi se noi ci fermiamo al giudizio di grammaticalità, la domanda è solo una: questa frase, questa parola si può dire oppure no? Posso dire un burro, ma insomma no. Però passando quindi a un approccio che invece va a misurare quello che succede, si può vedere che i risultati, insomma, di questi giudizi singoli possono essere molto più ampi e quindi in un certo senso molto meno binari. Naturalmente in tutto ciò, sì, mi sono dimenticata di dire, ma vabbè, esistono anche dei nomi che sembrano poter occorrere liberamente nei due contesti, insomma non ci facciamo caso, ma intuitivamente se io dico una pizza o della pizza più o meno mi fa uguale, mentre se io dico una sedia o della sedia, della sedia è orribile, lo stesso per del latte o un latte. Quindi i nomi sembrano essere un po' di due tipi più una specie di tipo intermedio, che però dovrebbe prendere relativamente una parte ridotta del lessico, se noi consideriamo che la divisione può essere, cioè se noi consideriamo che la divisione sia binaria come tratto lessicale. Quindi quello che ci dice la maggior parte delle descrizioni teoriche è che esiste un tratto lessicale che blocca l'informazione di una che blocca l'applicazione di una regola morfologica. Quindi che cosa mi aspetto di vedere se io misuro le occorrenze dei nomi nei vari contesti? Adesso quello che voglio fare per verificare quanto si verifica questa regola è prendere quanto spesso occorre un nome nei contesti che abbiamo visto prima, contabili oppure massa. Quindi prendo una parola, prendo burro, e conto in un corpus quante volte c'è molto burro e quante volte c'è invece un burro, per esempio. E lo stesso faccio con sedia: quante volte c'è una sedia e quante volte c'è della sedia. Se i nomi sono divisi a partire da un tratto lessicale, mi aspetto di trovare su 100 volte che vedo sedia 95 volte della sedia e 5 volte, scusate, 95 volte una sedia e 5 volte della sedia, e lo stesso con burro. Mi aspetto di trovare pochissimo un burro e invece molto spesso del burro, molto burro, e altri contesti di frase in cui del burro, in cui burro sia usato in una sintassi non contabile. Quindi mi aspetto di vedere una divisione più o meno polare. Quindi se io ho in un grafico ideale nell'asse delle ascisse quante volte un nome occorre nella sintassi massa e nell'ordinata quante volte invece occorre come contabile, mi aspetto di trovare i nomi massa tipo burro, latte, farina molte volte qui. Vedete che questo, in quest'asse qua è la frequenza di quanto occorrono massa, cioè molte volte massa e molte poche volte count, quindi diciamo bassi da questa parte, e al contrario qui mi aspetto di trovare sedia, divano e questo tipo di nomi. E i nomi tipo pizza mi aspetto di vederli, ok, un po' in mezzo, ma comunque che siano più vicini al loro punto di partenza che al loro punto di arrivo. Quindi abbiamo preso questo tipo di misurazione su un corpus dell'italiano, che è il corpus ITWAC. Questo corpus ha 2 milioni di occorrenze e prende ed è preso da tutti, da un gran numero di siti web che erano presenti in italiano sul web più o meno una decina di anni fa. Quindi prendendo questo corpus abbiamo scelto 224 nomi che sono distribuiti secondo un'idea di grammatica tradizionale come solo contabili o solo massa. Quindi abbiamo preso anche dei nomi che in teoria non dovrebbero poter apparire nel reciproco contesto, tipo sangue, latte. E per questi 224 nomi abbiamo cercato di vedere in che contesti sintattici apparivano, quindi quante volte un burro, quante volte del burro, misurando quindi le concorrenze delle parole. E appunto ripetiamo, quello che ci si aspetterebbe è un risultato in cui i nomi sono molto polarizzati verso due usi nel grafico. Invece quello che osserviamo è più o meno questo, ovvero vedete che i nomi che vengono usati solo come massa sono relativamente pochi, cioè compreso sangue ha degli utilizzi che non sono completamente massa, lo stesso olio, carne, birra. Questo ci dice che in realtà, anche se a noi intuitivamente come parlanti un sangue suona malissimo, da qualche parte nella lingua questa parola viene usata. E vediamo un altro fenomeno interessante su cui però purtroppo non ci soffermeremo, è che i nomi generalmente sono molto più contabili di quanto siano massa, quindi non abbiamo una divisione del lessico esattamente troncata in due, ma quasi tutto può essere utilizzato come oggetto. Quindi un sasso, una penna, un bicchiere, un lampone è sempre meglio di del sasso, del bicchiere, del lampone. Abbiamo insomma una specie di priorità della sintassi count in generale, che vabbè, può essere dovuta a fattori non linguistici, ma non soffermiamoci su questo. Quello che volevo farvi vedere con questo grafico è che una predizione della linguistica teorica che prevede un tratto lessicale binario, che quindi dà dei blocchi e delle regole combinatorie per quanto riguarda la sintassi, può non essere effettivamente verificata una volta che prendiamo dei dati quantitativi della distribuzione lessicale. E quindi, in un certo senso, quello che è la descrizione della grammatica risulta fuorviante rispetto a quello che effettivamente succede una volta che prendiamo delle misurazioni vere e proprie. Quindi, la mancanza della distribuzione polare ci dice che effettivamente non c'è un tratto lessicale di partenza che blocca l'applicabilità di un'operazione morfologica. L'operazione morfologica, se noi andiamo a vedere che cosa effettivamente succede nella lingua, avviene. Cioè la possibilità di quella parola di occorrere in quel contesto, quindi in quel contesto morfosintattico è possibile. Quindi vediamo che una delle utilità di uno studio quantitativo per la linguistica è che si possono osservare delle distribuzioni che noi non abbiamo previsto a livello descrittivo semplice e che alcuni tratti che sembrano binari nella descrizione in realtà non sono binari, ma sono meglio esprimibili come, diciamo, distribuiti linearmente in uno spazio. È chiaro questo? Insomma, che cosa?
No, c'è preferenza per i nomi contabili?
Sì, allora, beh, questo si vede qui. Allora, qui abbiamo quante volte occorrono in sintassi massa, mentre qui abbiamo quanto occorrono in sintassi contabile. E questa banda nera vuol dire che tutti questi nomi hanno zero come occorrenza di sintassi massa, cioè non sono mai tipo in un contesto della sedia, ma sono invece frequenti in contesti contabili, quindi un lampone, una caciotta.
Non è intermedio, pizza intermedio, cioè nel senso della una pizza della pizza.
Allora, secondo... Esatto, allora secondo una teoria un po' più descrittiva, pizza dovrebbe essere qui, però dovrebbe essere qui da un punto, a partire da un punto di partenza, cioè a livello ideale c'è un punto di partenza lessicale e poi c'è un uso derivato. Per esempio noi abbiamo appunto latte, che in teoria è una sostanza e quindi dovrebbe essere un massa puro, e quando noi diciamo un latte facciamo una specie di operazione semantica per cui un latte diventa una porzione di latte. Però noi dovremmo sempre avere un tratto lessicale di partenza a livello descrittivo e quindi vedere che anche se c'è qualche uso di un latte va a finire qua al massimo, cioè dovrebbe essere sempre molto meno frequente di quanto è invece il suo uso count. Invece noi vediamo che più o meno tutti i nomi si comportano con questa binarietà di occorrenza, cioè sono più o meno tutti come pizza, un pochino sbilanciati verso invece l'uso contabile, cioè è molto più facile vedere che un nome può essere usato come oggetto rispetto al contrario. È più chiaro adesso?
Sì, sì, c'è un fluoro,
sì, c'è
un rispetto che del fluoro.
Sì, qua forse ci siamo persi un po' di occorrenze, cioè nel senso quando si fa questo lavoro di corpora non vengono su tutte le cose possibili, ma c'è un po' di dispersione, questo ci motiva un fluoro, però sì, abbiamo computato le correlazioni rispetto a tutto a tutte le occorrenze delle parole sono positive, quindi anche se ce ne siamo perse vuol dire che non è che la dispersione alla fine non ha influito sul risultato totale. Però questo ci dice appunto che questo tratto non è un tratto binario del lessico, ma è qualcosa che appunto possiamo definire come uno spazio di variazione, quindi uno spazio bidimensionale in cui la parola occorre più o meno frequentemente con l'uno o con l'altro uso.
Quindi sì. Sostanzialmente non c'è associazione frequenza e proprietà di contabilità o meno.
Esatto, quindi sì, sostanzialmente il tratto semantico non è definitorio rispetto alla possibilità di occorrere. Adesso questi tratti semantici in realtà qui sono, cioè, sì, apro una parentesi. Noi qui abbiamo preso le parole arbitrariamente, cioè le abbiamo scelte noi e abbiamo deciso che alcune di queste parole indicavano sostanze e le abbiamo deciso in due, però anche questa diciamo definizione semantica può essere affidata a dei dati più quantitativi, quindi quello che stiamo facendo è prendere dei rating semantici in cui si vedono varie proprietà semantiche della parola e si vede quali occorrono più facilmente, più frequentemente.
Anche muco, un muco, un argilla non vedo bene.
Sì. Cioè sì, lo so che sembra controintuitivo, però in realtà appunto se noi lo pensiamo anche intuitivamente, tipo è sempre meglio un muco rispetto a della sedia. come dire, questo sbilanciamento verso l'oggetto, anche per l'uso di sostanze, è sempre più verificato che la condizione opposta. Quindi rendere una sostanza contabile, in un certo senso, o percepire o concepire una sostanza come un oggetto concluso, è sempre più facile che dover idealmente spezzettare un oggetto in una sostanza, sì, io dico un po' di pianoforte o sì, del telecomando. Questa frase è intuitivamente molto più bizzarra di quanto sia della una farina. Quindi c'è una specie di primacy dell'oggetto che è dovuta probabilmente a delle ragioni cognitive, prelinguistiche, non linguistiche. Sì, se vi interessa approfondire, ho degli studi su questo. Che ci dice che in realtà tutto quello che osserviamo nel linguaggio non è che nasca necessariamente nel linguaggio, può nascere prima a livello semantico e referenziale, e appunto alcune proprietà anche di quelle che vediamo nel linguaggio sono più rappresentate di altre. Ma e appunto proprio per questa volontà di rappresentare e di significare diversamente, le parole hanno un uso molto più ampio di quelle che crediamo descrittivamente che abbiano. Quindi anche in questo caso mi riallaccio a questo discorso, i tratti lessicali sono qualcosa che in realtà non blocca, ma magari dirige appunto alcune tendenze, ma in questo caso vediamo che per esempio l'etichetta lessicale che noi credevamo creasse un blocco a un'operazione morfologica in realtà non la blocca. Quindi quello che osserviamo nella distribuzione quantitativa non è solo rispetto ai pattern di frequenza che in generale si verificano all'interno delle lingue e quindi nel linguaggio, ma è anche la possibilità di co-occorrenza, la possibilità delle parole di occorrere insieme, che è informativa rispetto a quello che effettivamente succede. Quindi comprendere il motivo dei pattern, il motivo delle regolarità è una domanda sì, teorica, ancora aperta della linguistica. Naturalmente l'utilità di queste osservazioni non si esaurisce in questo, perché poi vediamo che alcune delle osservazioni sperimentali che noi compiamo, alcune delle osservazioni sperimentali compiute appunto sulle prestazioni in vari esperimenti risentono degli effetti che noi misuriamo in maniera così quantitativa. Per esempio, adesso vedremo meglio l'effetto della frequenza. Quindi, prima di progettare un esperimento, prima di disegnare un esperimento, bisogna essere sicuri di un set di variabili che sappiamo che hanno qualche tipo di effetto. E naturalmente adesso noi abbiamo citato gli studi quantitativi, il principe degli studi quantitativi, che è lo studio su corpus, che ha moltissimi vantaggi perché appunto si può analizzare facilmente, ci sono vari corpora che sono disponibili per varie lingue e su questi è facile prendere appunto delle misure quantitative. Ma ci sono anche altri tipi di misurazione che possiamo fare quantitativamente su dati linguistici. E queste quantità, queste misurazioni permettono di misurare delle altre proprietà che nei corpora sono difficili da misurare. E allora perché le prendiamo? Perché comunque sono delle proprietà delle parole, degli stimoli che hanno un effetto nelle performance, nei task sperimentali, quindi sono delle proprietà che vanno misurate in un certo senso prima di disegnare qualsiasi compito. E naturalmente sono delle proprietà che noi non possiamo già prevedere grammaticalmente, cioè non possiamo già prevedere a livello di grammatica descrittiva, perché sono legate all'uso, all'apprendimento e ad altri fenomeni non strettamente grammaticali che hanno a che vedere con come usiamo il linguaggio. Per fare questo tipo di misurazione, per prendere questo tipo di dati, in genere si affianca allo studio di corpora uno studio che è principalmente basato su rating, quindi sono dei questionari che in cui si chiede un giudizio esplicito al partecipante sulla propria idea intuitiva di quanto venga per esempio dato da lui quella parola. Per esempio uno studio di rating può essere uno studio di frequenza soggettiva. Anche qui appunto dicevamo la frequenza è una cosa, è una variabile particolarmente importante, e la frequenza oggettiva la possiamo misurare sui corpora, no? Quindi su un numero totale di parole che abbiamo in un corpus, quante volte occorre la parola X. Mentre la frequenza soggettiva è qualcosa di leggermente diverso, anche se poi nei dati sperimentali correla molto l'effetto di questa e l'effetto di quella, perché sono praticamente la stessa cosa. La frequenza soggettiva ha la differenza che viene fornita esplicitamente come dato dal parlante. Quindi, per esempio, un questionario di frequenza soggettiva può essere organizzato come una scala di Likert, che è una scala a punti che avrete sicuramente già incontrato molte volte. È una scala in cui si dà un punteggio relativamente alla variabile di interesse. Quindi, per esempio, in un test di frequenza soggettiva la domanda può essere: quanto spesso incontri questa parola? E si dà un punteggio, so, da 0 a 5, da 0 a 7, a seconda della propria autovalutazione sulla frequenza di quanto si incontra quella parola. Per esempio, quante volte ti capita di incontrare la parola pane? Intuitivamente uno ci pensa un attimo, dice: ma pane probabilmente lo sento, lo dico tutti i giorni, mentre la parola coccodrillo uno dice, non so, dirò una volta al mese, no, meno, non lo so. E vedete che appunto è un po' difficile dare un giudizio rispetto a questo, a queste metriche, soprattutto per quanto riguarda le parole più rare, che allora hanno appunto magari dei bias di autovalutazione, anche perché magari c'è una parola che viene detta tantissime volte in un periodo dell'anno, per esempio castagna, penso che venga usato relativamente poco nei periodi che non sono ottobre, novembre, e però in quei periodi magari ha dei picchi di uso. Quindi tutte queste cose il parlante le pensa quando risponde alla domanda e dice, e magari risponde con strategie diverse, per esempio fa una media di quante volte lo usa nell'anno basato su quanto lo usa a ottobre, oppure sì, non... sì, ci sono diversi modi e diverse strategie di autovalutazione che quindi nella domanda finita risultano un po' come dei bias. Però diciamo che nel grande numero di risposte, cioè se c'è un sufficiente numero di risposte, questa cosa dovrebbe essere piuttosto contenuta. Una domanda che tipicamente si affida agli studi di rating di questo tipo è la domanda rispetto all'età di acquisizione. L'età di acquisizione è una delle variabili che incidono maggiormente, per esempio, nei compiti di decisione lessicale, che vedremo fra un po', che sono compiti in cui un parlante vede una parola e decide se è della sua lingua oppure no, che è un compito molto usato nella psicolinguistica perché serve a migliorare l'accesso al lessico. In questo tipo di compito appunto ci sono diverse variabili che incidono, e una è l'età di acquisizione. L'età di acquisizione è sostanzialmente il momento della nostra vita in cui abbiamo conosciuto il significato di una parola, e naturalmente questo è molto difficile da misurare. È molto difficile da misurare nei bambini perché servono delle misurazioni che sono, sì, sono difficili di per sé da prendere, cioè possiamo prenderle in produzione, per esempio chiedere ai genitori di segnare quando il loro figlio comincia a usare quella parola. Però sì, uno probabilmente non sta con il bambino tutto il tempo, è difficile segnarlo, e soprattutto questo riguarda la produzione, cioè il fatto che mio figlio inizi a usare la parola gatto a 3 anni non vuol dire che in comprensione non ce l'abbia presente prima. Quindi si misura quello che c'è, ma è difficile misurare quello che non si vede, e quindi l'età di acquisizione rimane sempre qualcosa di un po' sfuggente, soprattutto per le primissime parole. ci sono degli studi abbastanza ampi, ma riguardano principalmente altre lingue, cioè ci sono dei corpora di età di acquisizione, però l'italiano ha relativamente pochi studi di questo tipo. C'è un corpus che si chiama Il primo vocabolario del bambino, il PVB, però contiene effettivamente poche parole, conterrà forse meno di 1000 parole, quindi se uno vuole testare delle altre parole che non sono lì, chiaramente no, gli manca quel dato. Quindi quello che si fa generalmente è ricorrere anche in questo caso a dei rating. Quindi fare un rating di età di acquisizione vuol dire chiedere appunto a un parlante che ormai è già adulto a che età pensi di aver imparato questa parola, dando quindi dei range di età, quindi a che età pensi di aver imparato locomotiva, a 3 anni o meno, 2-3 anni, 4-5 anni, eccetera. Naturalmente questo diventa in un certo senso ancora più sfuggente rispetto alla misura della frequenza soggettiva, perché uno non può ricordarsi esattamente quando ha imparato quella parola, e quindi va più o meno a estro, a idea, cioè i dati sì, raccolti in questa maniera, i dati di autovalutazione in generale hanno sempre qualche potenziale bias che si nasconde dietro questo tipo di metodologia. Tuttavia è stato misurato in lingue in cui c'erano presenti dei dati di acquisizione raccolti veramente su bambini e raccolti con rating, è stata misurata che comunque c'è una correlazione abbastanza elevata, quindi in un certo senso ci possiamo fidare di raccogliere i dati con un rating, anche se non è proprio, insomma, sì, metodologicamente il top. Ci sono domande su questo tipo di studi? Ok. Quindi questo tipo di studi qui servono principalmente a valutare o a prendere delle misure che nei corpora non vengono riportate. Un altro tipo di studi può essere la valutazione di caratteristiche semantiche. E, a proposito, se avrete voglia di farne uno, ne metterò dei link sul Moodle di uno studio di rating semantico che stiamo conducendo adesso. E dura un quarto d'ora, insomma, metterò 4 link. E uno studio appunto di valutazione semantica riguarda il fatto che una parola sia associata per esempio a determinati contenuti semantici, per esempio quanto il concetto di prato ti evoca un concetto di colore o luminosità o forma, calore e altre caratteristiche. E queste sono delle misure che difficilmente possiamo prendere nei corpora. La semantica è sempre qualcosa che è un pochino sfuggente. Nei corpora possiamo prendere come indici semantici quanto spesso occorrono le parole insieme e quanto occorrono nella stessa posizione, perché per esempio abbiamo l'idea che se due parole sono semanticamente simili occorrono negli stessi contesti a livello distributivo, quindi io avrò più o meno cane che occorre negli stessi contesti, nello stesso tipo di frasi in cui occorre gatto. In questa vicinanza, diciamo in questo indice di occorrenza, dovrei misurare una vicinanza semantica. Naturalmente le cose sono molto più complicate di così, quindi per vedere una distribuzione delle parole questo va bene, per vedere effettivamente la semantica proprio in senso stretto, in senso quali dei significati sono associati a questa parola, questo è ancora molto difficile da misurare quantitativamente utilizzando dei corpora. Quindi si utilizzano anche per questo degli studi di rating. Un altro modo in cui invece questo tipo di studi affianca la grammatica, diciamo, più osservativa, è chiedere anche dei giudizi di grammaticalità espliciti, cioè per esempio si fa vedere uno stimolo che è una frase e a questa frase viene dato un giudizio di accettabilità che può essere anche qui 0 o 1, ma può essere anche più variabile, tipo una scala. In questo modo, rispetto alla valutazione binaria, questo sì, questo no, abbiamo diciamo una valutazione un po' più distribuita, che ci spiega meglio quali sono i fenomeni che sono accettati e quindi veramente parte di una lingua, quelli che sono completamente rifiutati e quelli che sono fenomeni marginali che però ci possono dare delle informazioni utili su come per esempio una lingua sta cambiando o riarrangiando delle strutture sintattiche o morfologiche o dell'accettabilità di alcune parole lessicali che magari in una fase precedente della lingua non erano attestate e in una fase successiva cominciano a esserlo. In questo senso, appunto, avere gli studi di grammaticalità espliciti ci, raccolti appunto su un grande numero di partecipanti, ci può dare anche l'idea del mutamento linguistico se raccogliamo questi dati in maniera longitudinale, soprattutto, tipo se prendiamo gli stessi dati adesso e fra 30 anni e fra 50 anni. Quindi questa frase qui che oggi non è accettabile, magari domani comincia a essere più accettabile e fra 50 anni essere completamente parte della grammatica di una lingua. Tipo, non so, una frase come "vuoi che vado via", che a me fa schifissimo, comincia a essere un po' più accettata, un po' più usata, quindi e poi cominciata, poi accettata completamente in un'altra fase della lingua. E questa cosa la misuriamo sì come occorrenza nei corpora, perché dovremmo vederla sempre più frequente, sempre più attestata, una costruzione di questo tipo, ma la possiamo anche chiedere al parlante nativo. Farò un altro esempio sui dati che abbiamo raccolto prima, perché oltre allo studio di corpora abbiamo fatto uno studio anche di rating, sempre sui 224 nomi e masse contabili. In questo caso abbiamo chiesto un giudizio di frequenza soggettiva ai parlanti, quindi quanto spesso senti questa parola, e sia al singolare che al plurale, dando un giudizio da 0 a 6, quindi una scala da 0 a una scala a 7 punti, in cui 0 corrispondeva a non aver mai sentito questa parola e 6 a usarla e sentirla più volte al giorno. La lista, come dicevamo prima, include anche il plurale di quei nomi che in teoria non dovrebbero avere il plurale a livello morfosintattico, quindi in questa lista c'è anche sangui, c'è anche latte, c'è anche burri. E abbiamo somministrato questo questionario a 126 partecipanti chiedendo loro appunto la frequenza soggettiva. E quindi noi ci aspettiamo un certo risultato a partire dalla grammatica teorica in cui sangui, burri, eccetera, dovrebbero non avere mai la loro forma plurale, cioè nessuno dovrebbe mai sentirla. In realtà quello che abbiamo visto dai partecipanti è che quasi tutti i plurali sono stati incontrati almeno una volta nella vita e solo 7 hanno ricevuto un punteggio inferiore a 1. Quindi vedete che ci sono dei nomi che non casualmente appunto indicano tutte le sostanze che sono difficilmente pluralizzabili. Degli altri nomi invece abbiamo delle persone che dichiarano di sentirli al plurale, almeno sì, o di averli sentiti nella vita. Sì.
Ma le persone di questo studio avevano un certo livello di istruzione, sono state prese random di tutte, chiamiamole virgolette.
Allora, adesso non ho riportato qua le demografiche, mi pare, no, però sì, sono parole che sono persone che hanno una che variano abbastanza per livello di istruzione, per età e per distribuzione reale in Italia, quindi c'è un po' di varianza nel campione. E questi, insomma, sono diciamo i risultati. Vedete che il singolare generalmente è attestato più frequentemente che il plurale per qualsiasi parola, e alcuni plurali sono effettivamente rari, no? Ricordiamo che uno è meno di una volta all'anno. Tuttavia non ci sono delle parole che hanno ricevuto assolutamente zero, quindi anche queste parole qui che per noi sono strane, sono strane anche per la maggior parte delle persone, ma non sono assolutamente inattestate nella lingua, cioè sono comunque delle parole che hanno una loro frequenza per quanto bassa. Quindi il giudizio di grammaticalità e di frequenza raccolto in questa maniera è un po' più sicuro di quale sia lo stato della lingua, perché non è qualcosa di binario, questo esiste, questo no, ma è qualcosa che ci permette di fotografare in un certo senso, in una maniera un po' più precisa, quello che effettivamente succede e non quello che descriviamo come questo è una regola e questo non lo è. Quindi in un certo senso è utile anche per una descrizione teorica. Ok, chiudiamo questa parte sulla linguistica quantitativa vedendo un attimo le differenze tra i vari studi di rating e di corpora e perché devono andare insieme, perché sono complementari. Sono complementari perché appunto quello che fa l'uno non fa l'altro, nel senso che ci sono alcuni punti che sono alcuni punti di criticità nell'uno e nell'altro metodo che appunto possono essere superati da un metodo complementare. Per quanto riguarda il corpus diciamo prende un momento fisso della lingua, quindi questo corpus per esempio è stato raccolto nel 2009, io ho tutte le occorrenze che c'erano nella lingua nel 2009, ma la lingua è qualcosa che si modifica costantemente e quindi anche prendere dei dati di 10 anni fa, di 20 anni fa, vuol dire appunto non prendere quello che è lo stato della lingua adesso. Inoltre il corpus generalmente è limitato, rispetto al tipo di uso, quindi può essere per esempio un corpus scritto o un corpus orale o un corpus raccolto da quotidiani o raccolto solo su internet o di sottotitoli, ma comunque è un po' difficile avere un corpus completo che fotografi tutti gli usi possibili della lingua per ragioni chiaramente pratiche. Cioè il tipo di campionamento che andrebbe fatto ha chiaramente delle limitazioni in quello che si può fare. Il corpus è più ecologico in un certo senso, perché ogni parola è nel suo contesto, cioè nel quello che vediamo sono degli atti linguistici realmente avvenuti, quindi la parola che osserviamo la osserviamo nella distribuzione che ha naturalmente, cioè la osserviamo nella sua naturale concorrenza con le altre parole all'interno di quel tipo di stringa, all'interno di quella stringa che effettivamente ha costituito un atto linguistico a un certo punto. E appunto però la sua grande limitazione sono i problemi di raccolta, i problemi di campionamento, soprattutto per quanto riguarda i corpora di parlato orale, che a differenza di quelli di testo scritto sono molto sono ingombranti da trasportare, perché ovviamente i file di segnali acustici sono molto più grandi dei file di testo. È difficile raccoglierli, e è difficile analizzarli perché devono essere annotati. E per quanto riguarda i corpora in generale, appunto, bisogna essere sicuri che il campionamento che noi abbiamo nel corpus, perché il corpus è un campione di uso di lingua, rifletta effettivamente la lingua come è usata, perché altrimenti abbiamo degli artefatti dovuti al fatto che stiamo usando un corpus particolare. Cioè se io mi facessi un corpus completamente fatto di riviste di cioè, c'è ancora cioè? Ok, solo fatto di riviste ok, di Top Girl, ok, forse le ragazze lo sanno, okay. Vabbè, è un tipo di rivista che comprende insomma lettere di ragazze con problemi di cuore. Se io mi facessi un corpus solo con quel tipo di giornali là, vedrei che alcune parole sono molto più rappresentate di quanto lo siano nell'uso effettivo della lingua, e che invece altre parole mancano completamente. Quindi in questo senso non sarebbe un campione rappresentativo di quello che succede effettivamente negli atti linguistici del parlante italiano, ma solo per esempio della tredicenne che ha determinati interessi. Quindi il problema del campionamento non è banale nel corpus. Uno dei corpora pionieri in italiano in questo senso è il Colfis, che è un corpus fatto 20 anni fa e che doveva raccogliere più o meno quelle che erano le letture medie dell'italiano tipico in quel momento, che erano quindi romanzi, quotidiani, settimanali, e che era appunto, voleva campionare tutte le parole scritte a cui in italiano più o meno era esposto. Naturalmente, sì, finisco questa. Naturalmente questo corpus adesso non è più rappresentativo del campione, cioè della, dell'esposizione linguistica dell'italiano, quindi è diventato in un certo senso obsoleto, e altri corpora sono più predittivi rispetto all'esposizione di quello che un italiano può leggere, può vedere. Per esempio questo che, su cui abbiamo fatto la ricerca, ITWAC, è composto da siti web ed è probabilmente più predittivo di quello che, di quello a cui un italiano è esposto. Un altro corpus per l'italiano è Subtlex, che è fatto di sottotitoli di film e che appunto, costituendo una trascrizione, non è solo predittivo di quello che è l'uso scritto, ma anche del riconoscimento di parole orali, perché effettivamente quello che si vede è la trascrizione di qualcosa che era un segnale acustico. Quindi diversi corpora appunto vedono diversi aspetti della lingua. Sì. Ah, ok. Invece quello che vediamo con i rating è vero, è più specifico in un certo senso, va più incontro a quelli che sono gli effetti misurati sperimentalmente, ma è meno ecologico perché le domande sono esplicite e appunto vediamo che a queste domande il parlante può rispondere applicando determinate strategie che poi sono che poi possono introdurre come dei bias, no? Perché uno quando si pone una domanda metalinguistica in un certo senso ci pensa su, e il modo di rispondere può essere diverso tra persona e persona, quindi in un certo senso non abbiamo l'ecologia del corpus che ci propone la parola nel suo contesto quando rispondiamo a una domanda metalinguisticamente esplicita. Ma a differenza del corpus, che appunto costituisce una serie di atti linguistici che sono dati, il rating può anche concentrarsi su una popolazione in particolare, ma tenendo controllata questa popolazione. Cioè, per esempio, io voglio sapere se le persone, quanto frequente è questa parola per le persone che hanno dai 50 ai 70 anni, perché magari devo fare un esperimento su parlanti colpiti da afasia che hanno quell'età lì, e quindi voglio un controllo di popolazione normotipica con la stessa età, la stessa scolarità e altre caratteristiche matchate. Ecco, questo il rating mi permette di farlo, quindi di selezionare il mio campione di controllo con più precisione rispetto al mio campione sperimentale. Quindi in questo senso, e anche in questo senso, il rating è più informativo e più specifico rispetto alla predizione sperimentale che posso avere. Quindi prendere queste misure non è solo utile per la teoria linguistica, quindi osservare dati quantitativi di corpora o di rating non è solo qualcosa che ci dà delle informazioni su dei dati linguistici descrittivi, però è anche utile perché queste misure che noi prendiamo riguardano proprietà che poi hanno degli effetti nei task della psicolinguistica e che nei task che riguardano l'elaborazione di uno stimolo linguistico. Quindi sono misure che appunto i corpora ci permettono di prendere e che vanno quindi prese. In che senso vanno prese? Adesso vediamo come agiscono questi fattori e come agiscono invece i fattori grammaticali nella rappresentazione, diciamo, a livello cognitivo e nei task cognitivi che riguardano la morfologia e il lessico. Quindi sempre vediamo il livello della parola, però da un altro punto di vista, che è quello della parola come stimolo linguistico e di come venga elaborata, quali sono i processi che che agiscono quando lo stimolo linguistico è una parola o una parte di parola. Arrivo. Ok, allora dicevamo prima che prendere le misure su frequenza, lunghezza e tale posizione vicinato ortografico è utile anche per la psicolinguistica. E perché è utile? Perché effettivamente noi vediamo che tanti degli effetti che misuriamo nei task sono direttamente ascrivibili a questo tipo di proprietà della parola. Per esempio, vediamo uno degli studi principali che si possono compiere sul lessico, che è lo studio comportamentale di decisione lessicale. Probabilmente vi sarà già capitato di partecipare a uno studio di questo tipo, perché è uno degli studi che vengono più frequentemente fatti a causa principalmente di diversi fattori, cioè è abbastanza facile da fare, da proporre, è un compito abbastanza intuitivo e è molto rappresentato in letteratura, quindi in un certo senso c'è una baseline di riferimento che ci permette di fare delle intuizioni teoriche, di avere sì, insomma, delle inferenze, scusate, teoriche sulla base di quello che già conosciamo, che è molto. Quindi come funziona questo studio? È uno studio comportamentale, quindi il parlante, il partecipante, insomma, che in questo caso è un parlante, viene esposto a uno stimolo linguistico e vengono presi i suoi tempi di risposta. Quindi nello studio comportamentale classico c'è l'esposizione a uno stimolo e vengono presi sia i tempi di risposta sia il numero di risposte giuste. E il principio alla base su cui trarre le inferenze è che operazioni più complesse corrispondono tempi di risposta più lunghi e minore accuratezza, quindi più è difficile il task, più tempo ci metterò a svolgerlo e più alte saranno le probabilità che io sbagli a dare la risposta giusta. Quindi questo task, il task di decisione lessicale, misura i tempi di recupero, cioè misura quanto tempo ci mettiamo a fare l'accesso lessicale ad una parola, cioè quanto tempo ci mettiamo a recuperare quella parola a cui siamo esposti dal nostro magazzino semantico. Dove? Sì. Quindi è un compito che avviene in comprensione, cioè noi siamo, non produciamo la risposta, ma siamo esposti allo stimolo linguistico. L'inferenza appunto da trarre è che un processo più complicato corrisponda a un tempo, a una latenza più lunga nella risposta. Non è un task che riproduca in maniera naturale quello che avviene nel linguaggio, perché questa cosa qui, come parlanti, nel linguaggio naturale noi non la affrontiamo quasi mai, cioè è difficile che un parlante produca in isolamento una parola sola o sia esposto a una parola sola, cioè è una cosa molto innaturale. Però in un certo senso riproduce una parte di un processo, cioè accedere a una memoria o a una rappresentazione di uno stimolo linguistico, una rappresentazione diciamo ortografica oppure acustica, e poi appunto ci permette di vedere quali altri aspetti del linguaggio emergono in questo tipo di processamento. Quindi come funziona il task in realtà? Il partecipante vede su uno schermo, è seduto davanti a uno schermo, insomma, e vede una stringa di lettere sullo schermo in mezzo e deve premere un tasto se pensa che quella stringa sia una parola della sua lingua e un altro tasto se pensa che invece non sia una parola della sua lingua. Questo se lo stimolo è presentato in maniera scritta. Esiste anche un tipo di decisione lessicale uditivo in cui il partecipante sente le parole, quindi generalmente le cuffie, e lo stimolo viene presentato acusticamente. Quindi se si tratta di una parola esistente, il partecipante preme un tasto, se pensa che invece sia una parola che non esiste ne preme un altro. Quindi uno vede questa, vede la parola e qua deve rispondere sì e qua deve rispondere per esempio di no. Quindi appunto l'inferenza alla base è che se uno ci mette più tempo è perché ci mette più tempo a riconoscere che quella parola fa parte della sua lingua. Quindi io qua vedo cane, probabilmente ci metterò poco. Se vedessi una parola, se vedessi per esempio locomotiva, ci metterei tanto, cioè ci metterei di più che a rispondere a cane. Perché? Perché appunto locomotiva ha delle caratteristiche dello stimolo che sono diverse da quelle di cane. Adesso vediamo un attimo quali incidono. Il compito di decisione lessicale appunto si basa a partire da questo principio che alcuni stimoli sono più difficili di altri e quindi richiedono maggiore elaborazione cognitiva, che si traduce in tempi di risposta più lunghi. Sulla base di questa diciamo di questo assunto di base si può utilizzare il compito di decisione lessicale per rispondere a delle domande che sono anche provenienti dalla linguistica teorica. Cioè, se la mia domanda è esiste una rappresentazione diversa per nomi e per verbi nel cervello, allora forse potrei osservare dei tempi di risposta diversi per questi due tipi di stimoli. Quindi immaginiamo per esempio di disegnare un esperimento che compara il tempo di accesso di nomi e di verbi. Cioè io vedo delle parole, alcune delle mie parole sono nomi, alcune delle mie parole sono verbi, e poi ci sono tutte le non parole che fungono da filler. Ok? Quindi quello che voglio comparare io è all'interno delle parole. Quindi metto questa lista di nomi, casa, barca e vaso, e dei verbi spartire, bocciare e collidere. Quindi se io presento questi stimoli, quello che succederà molto probabilmente è che i tempi di risposta a una decisione lessicale sono inferiori per i nomi. Quindi uno ci mette, mettiamo 300 millisecondi a decidere che casa è una parola della sua lingua, ma ci mette 600 millisecondi a decidere che spartire è una parola della sua lingua. Quindi quello che si può dedurre è che accedere ai nomi è più veloce che accedere ai verbi, e che accedere ai nomi è più facile che accedere ai verbi. Ma se io faccio questo tipo di ragionamento, ho fatto una, diciamo, un'inferenza corretta dalla mia domanda sperimentale. Se vado a vedere delle altre variabili che non sono strettamente grammaticali, posso rispondere a questa domanda e risponderò di no. Perché noi vediamo che, per esempio, la frequenza di casa è molto più alta della frequenza di spartire. E lo stesso, insomma, se io prendo la media delle frequenze qui, casa, barca e vaso, è più elevata della media di spartire, bocciare, collidere. Quindi queste parole qui sono molto più frequenti delle altre. E lo stesso per quello che riguarda la lunghezza. Queste parole qui sono molto meno lunghe di queste. Quindi diciamo che queste due proprietà bastano già da sole a spiegare perché ci metto meno a riconoscere casa che a riconoscere collidere, perché casa è più frequente e perché è più breve. Intuitivamente è chiaro che a leggere una parola più corta ci metto di meno che a leggere una parola più lunga. Questo sì, non solo intuitivamente, insomma, è stato misurato molte volte. E anche le parole più frequenti, quelle a cui siamo esposti spesso e continuamente, vengono riconosciute più velocemente di quelle che invece non vediamo quasi mai. Quindi la mia domanda, diciamo, teorica non è stata testata nella maniera giusta, perché non ho tenuto presente di tutte quelle variabili che agiscono nel processamento di questo tipo di stimoli, che non sono strettamente grammaticali, ma sono dovute a effetti dell'uso. Infatti, come dicevamo prima, le parole più frequenti vengono riconosciute più velocemente. Quindi vedete qui, diciamo, la frequenza su un milione di occorrenze, e vediamo che più si alza la frequenza, più diminuisce il tempo di riconoscimento della parola, questi mettiamo che siano appunto millisecondi in un esperimento di decisione lessicale. Vediamo che le parole che non sono frequenti affatto richiedono quasi un secondo per essere riconosciute, che è tantissimo, insomma, pensate di metterci quasi un secondo a riconoscere una parola. E mentre il tempo delle parole più frequenti, mano a mano che appunto aumenta la frequenza, si diminuisce e a un certo punto si assesta, cioè c'è una soglia di riconoscimento che è più o meno intorno ai... qua è abbastanza elevata, insomma, è di 500-400 millisecondi. Quindi l'elaborazione di stimoli linguistici risente di tutto questo tipo di proprietà che noi possiamo misurare a livello quantitativo, perciò queste vanno sempre tenute presente quando si disegna un esperimento, perché appunto una parte della prestazione al task può essere effettivamente motivata con questo tipo di effetti. Dunque, naturalmente non si parla solo della frequenza, ma si parla anche di altre proprietà che entrano in gioco quando si tratta di spiegare le variabili, cioè di spiegare la performance, perché appunto l'effetto di tanti altri fattori è stato rilevato anche in un semplice decisione lessicale. Quindi oltre alla frequenza abbiamo la lunghezza, appunto, perché parole più brevi sono riconosciute più velocemente. Questa lunghezza naturalmente è un tipo di lunghezza diverso a seconda del tipo di presentazione dello stimolo, quindi si tratta di lunghezza ortografica, il numero di lettere quando noi presentiamo uno stimolo scritto, ma se noi presentiamo uno stimolo acustico deve durare lo stesso tempo, quindi generalmente quello che si prende è la lunghezza sillabica e poi si vede quanto fisicamente durano gli stimoli e si cerca di matcharli anche semplicemente il numero di millisecondi, ma generalmente si prende come base la lunghezza sillabica. Poi appunto un'altra caratteristica importante, come dicevamo prima, è l'età di acquisizione, perché parole che sono acquisite prima vengono riconosciute più velocemente, anche se nel nostro uso attuale della lingua sono poco utilizzate. In genere c'è una discreta correlazione tra la frequenza e l'età di acquisizione, perché parole che sono molto frequenti nel lessico adulto vengono anche acquisite presto, però non è il caso di tutte le parole, insomma ci sono delle parole che utilizziamo tantissimo da bambini e poi nel lessico adulto vengono relativamente utilizzate poco, ma in questo caso comunque l'effetto di età di acquisizione si fa sentire nel riconoscimento lessicale, perché avendole apprese prima in ogni caso saremo veloci ad averle, a riconoscerle anche rispetto a parole sì, frequenti ma acquisite dopo. Poi c'è l'effetto del vicinato ortografico e altri compiti quali il vicinato semantico. Allora, il vicinato ortografico è principalmente... No, non ho più scritto niente sul vicinato ortografico, vabbè, riguarda il fatto che alcune parole abbiano delle parole che ci assomigliano, che sono scritte in maniera simile, e quindi quando noi facciamo un decisione lessicale c'è questo effetto di interferenza, tipo se una parola ha molti vicini semantici cambia rispetto al riconoscimento di una parola che invece non assomiglia a niente. Naturalmente anche questo vicinato ortografico e varia al variare della lunghezza, perché parole corte avranno molti vicini ortografici, cioè avranno molte parole che differiscono solo per una lettera o due, mentre parole lunghe hanno una minore probabilità di essere scambiate per una parola simile. È chiaro questo? Ok, lei si è persa forse? Sì, allora, se io ho una parola tipo... cane, che è una parola corta, ho tante parole che ci assomigliano, tipo pane, mani, parole che hanno una grande parte in comune con questa, mentre se una parola lunga tipo locomotiva ci sono poche parole che sono tipo lontane due lettere da locomotiva, in questo senso è meno facile scambiarla per un'altra. In questo senso, appunto, il vicinato ortografico ha degli effetti nella decisione lessicale. Il vicinato ortografico vale anche per le non parole, nel senso che se io vedo una non parola che assomiglia tantissimo a una parola, è facile che la scambi per quella, quindi le accuratezze nel riconoscimento di parole e non parole cambiano non solo negli stimoli linguistici, ma anche in quelli, diciamo, pseudolinguistici. Poi incidono altre variabili in compiti di lettura, non tantissimo nella decisione lessicale, ma sono per esempio le frequenze di concorrenza delle lettere. Per esempio ca di cane è un gruppo di lettere che occorre molto frequentemente insieme, mentre tl di atleta non lo vediamo quasi mai. Cioè c'è in poche parole, queste parole non sono così frequenti come lo è cane. Quindi vediamo che questa frequenza diversa incide nel riconoscimento delle parole, soprattutto in compiti di lettura e anche nelle non parole, appunto, come dicevamo prima, se c'è came ci metterò più tempo a riconoscere che è una non parola rispetto a xme. Perché? Perché io mi salta in un certo senso all'occhio che questo è qualcosa che nella mia lingua non esiste e quindi sono più veloce a rifiutarla. Mentre questo è tutto sommato plausibile e quindi ho bisogno di un tempo di riconoscimento più lungo per rifiutare questa parola. Ci sono anche altri tipi di compiti che riguardano la decisione lessicale semantica, che adesso, vabbè, non vedremo, ma riguardano non solo il riconoscimento se questa è una parola oppure no, come nella decisione lessicale semplice, ma riguardano per esempio un altro tipo di task. Per esempio premi un tasto se questa parola indica una cosa vivente e un altro tasto se indica una cosa non vivente. Quindi in questo tipo di compiti non emergono solo gli effetti dovuti alla lettura, alla processazione, insomma, diciamo, grafica o di frequenza dello stimolo, ma anche effetti dovuti alla vicinanza semantica. Quindi, riassumendo un attimo, poi facciamo una pausa prima di passare alla neuropsicologia del linguaggio. A livello della teoria linguistica possiamo riconoscere un livello del morfema e della parola, ma vediamo già che prendendo le prime misure quantitative, quindi non solo descrittive, questo livello diciamo formalizzabile in una maniera diversa, cioè diciamo che quello che osserviamo a livello descrittivo forse non è sufficiente per capire se appunto questi elementi e queste regole hanno una validità a livello cognitivo. Bisogna cominciare a prendere delle misure sempre con l'intento di rispondere se questi elementi e queste regole formalizzati nella descrizione teorica hanno una rappresentazione a livello cognitivo, cioè quanto noi osserviamo del linguaggio è ascrivibile a dei rapporti tra gli elementi del codice e quanto invece possiamo vedere nell'uso effettivo di quello che si verifica. Questa domanda appunto a questa domanda non possiamo rispondere solo facendo riferimento ai rapporti interni del codice così come formalizzati nella linguistica, ma dobbiamo tenere presente che nei processi di accesso al lessico, quindi di accesso alle parole, incidono anche delle proprietà che non sono strettamente grammaticali, che non sono strettamente descritte come nelle categorie della linguistica descrittiva, ma sono anche dovute all'uso o a proprietà intrinseche della parola ma non grammaticali, per esempio la lunghezza, cioè la lunghezza è qualcosa che appunto vediamo è arbitraria perché nella parola lessicale c'è l'arbitrarietà e non dipende da nessuno se una parola è lunga o corta, però il fatto che sia lunga o corta determina dei tempi diversi di accesso al lessico, quindi non possiamo fare niente, dobbiamo solo ricordarci di tenerlo presente quando disegniamo un esperimento. E naturalmente non basta solo tenerne presente quando disegniamo gli esperimenti, ma dobbiamo anche sapere che alcune di queste proprietà sono intrinsecamente strutturali in quello che osserviamo nel linguaggio. E un'altra domanda riguarda proprio il fatto che il linguaggio abbia questo tipo di disposizione, questo tipo di distribuzione, per qualche ragione che ha a che fare in un certo senso con la sua informatività. Quindi diciamo che l'efficienza del linguaggio non riguarda, cioè non deriva solo da come sono disposti gli elementi del codice, ma anche da processi cognitivi probabilmente più generali, non solo dedicati all'elaborazione del linguaggio, allo stimolo linguistico, ma anche che sono più generali, possono essere per esempio processi di memoria o altre cose che osserviamo per esempio in questo tipo di task sperimentali e che ci permettono di dire che ok, tutto quello che osserviamo nel linguaggio non è detto che sia nato nel linguaggio. Quindi per esempio in questo caso gli effetti di frequenza nel recupero lessicale, che non sono effetti di una variabile grammaticale, ci permettono di dire che ci sono degli altri processi cognitivi non legati necessariamente all'elaborazione degli elementi del codice che agiscono quando noi siamo esposti a uno stimolo linguistico. Quindi al netto di questi effetti di lunghezza, di frequenza eccetera, vogliamo comunque vedere, vogliamo chiederci quanto abbiano effetto le rappresentazioni mentali di quelli che sono gli elementi descritti tradizionalmente dalla grammatica descrittiva. Quindi nel cercare di fare questo cerchiamo di tenere presente sì che ci sono le descrizioni della grammatica, vogliamo sapere quali degli elementi della grammatica sono rappresentati con una rappresentazione cognitiva, ma teniamo presente che appunto a livello quantitativo osserviamo delle cose e che queste cose che osserviamo, queste proprietà che osserviamo, hanno un effetto. Adesso ci fermiamo magari 10 minuti e poi riprendiamo con la neuropsicologia del linguaggio, che è l'ultimo argomento che tratteremo.